Anzi, le parole di oggi ci invitano a qualcosa di più. Allora, la prima lettura è tratta dal libro di Giobbe. Giobbe lo conosciamo tutti, Giobbe il depresso, Giobbe che deve convertirsi, Giobbe che deve aprirsi, Giobbe che entra in lite con il Signore, con Yahweh, e Yahweh gli dice chiaramente che lui è il padrone di tutto e fa riferimento a quando creò il mare. Fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. In pratica sappiamo che il mare è il deposito, la casa degli spiriti, e Dio ha il potere anche sulla casa degli spiriti. Questo è importante perché noi tante volte, spiriti dell'aria, sembra che il diavolo abbia più forza di noi, sembra che il male abbia più forza di noi. Eppure, fin qui giungerai e non oltre, qui si infrangerà l'orgoglio, caratteristica del diavolo, delle tue onde. Per chi recita la coroncina angelica il lunedì e il giovedì viene recitata la coroncina angelica dalla Fraternità di Roma con l'apporto di altri, di Luciana e di Maura e di Reginella, e la sesto coro angelico si dice chiaramente che sono le potenze, donaci Signore Gesù per loro intercessione, di porre un limite all'azione degli spiriti ribelli. Quindi questo è importante perché Gesù è il Signore e il male non potrà mai avere una forza maggiore della nostra. Noi possiamo tutto, tutto posso in colui che mi dà la forza. Quindi, ecco, è bello, donaci Signore Gesù per la nostra intercessione, di porre un limite all'azione degli spiriti ribelli. Che ci sono gli spiriti ribelli? Ma già Giobbe 3000 anni fa, Dio dice, io ho messo un limite. E allora, Signore Gesù, vogliamo invocare nuovamente il tuo spirito. Vogliamo invocarlo nuovamente per porre un limite agli spiriti ribelli della nostra vita. Perché in effetti è vero, a volte ci sono questi spiriti ribelli nella nostra vita, a volte sembra veramente che il diavolo abbia più forza del bene, perché gliela diamo noi. Gli diamo noi questo potere, come diamo il potere alle persone di farci del male, alle persone di comandare sulla nostra vita, così è per quanto riguarda gli spiriti. Donaci, Signore, di porre un limite. Noi possiamo porre un limite, come Dio ha già posto un limite, ma se noi apriamo la porta, se noi crediamo che loro sono più forti di noi, così sarà. Come l'abbiamo, mi pare che sia stata la domenica scorsa, in questi giorni, quando Gesù dice, quando arriva il forte, lega ed è il padrone di casa. E chi è il forte? È Gesù. E allora, Signore Gesù, noi nel tuo nome, per la potenza del tuo sangue, ordiniamo a qualsiasi spirito ribelle della nostra vita, che pone ostacoli alla nostra vita affettiva, amicale, matrimoniale, al nostro ministero, al nostro lavoro, di inchiodarsi ai piedi della tua croce perché tu ne disponga secondo la tua volontà. E su di noi, oh Signore, il tuo Spirito Santo ci renda quello che siamo. Invincibili. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Vieni Spirito Santo nel nome di Gesù.
Spirito del Dio vivente, accresci
collegarti
in noi.
E grazie a Gesù per questa parola di conferma che è la conclusione del libro della Sapienza, Sapienza 19:22. In ogni cosa, tuo Signore, hai fatto grande il tuo popolo e l'hai ricolmato di onori e non hai dimenticato di stargli vicino in ogni tempo e in ogni luogo. Grazie, oh Signore Gesù, grazie, grazie, grazie.
Vuoi l'asta e leggio?
Ma no, va bene così. Il Salmo responsoriale è tratto dal Salmo 107-106 e naturalmente la redazione domenicale sono soltanto 4 versetti. Io sono andato a prenderlo tutto perché è un salmo a me caro. Un salmo a me caro perché in questo salmo c'è proprio la realizzazione di quello che ha detto il profeta Isaia. Se vi ricordate, in una profezia, Isaia 45 dice: io marcerò davanti a te, spianerò le asperità del terreno, spezzerò le porte di bronzo, romperò le catene. È una profezia di Isaia che più volte è stata data anche alla comunità. Dopo, ecco, Isaia c'è il Salmo 107 dove dice che questo lo ha già realizzato e alcune volte è venuto pure in preghiera. Il Salmo 107 che dice: rendano grazie al Signore, egli è buono, compie per l'uomo opere stupende. Ha spezzato le sbarre di ferro, ha sfondato le porte di bronzo. Quindi nel Salmo 107 il cantore, che dovrebbe essere Davide, ma già al 107 Davide probabilmente non li ha scritti lui, c'è questo canto di ringraziamento. Ed è bello prendere tutto il Salmo perché per 5 volte, quindi il numero dello spirito è il 5, per 5 volte l'autore sacro ripete: rendano grazie al Signore, egli è buono, compie per l'uomo opere stupende. Rendete grazie, mi pare che c'è un canto, rendete grazie. E per 5 volte si dice: rendete grazie al Signore, compie per l'uomo opere stupende. Laura Straforini, rendi grazie al Signore per le opere stupende che ha fatto nella tua vita il 3 novembre. Rendi grazie al Signore, Aurora, Aurora, per le opere meravigliose. E allora siamo qui stasera per anche noi rendere grazie al Signore, perché nella nostra vita Lui ha fatto tanto. E sapete come funziona: più noi rendiamo grazie, più queste grazie arrivano a noi. Siamo nel mese del Sacro Cuore, come il Sacro Cuore ha detto a Margherita: più mi ringrazi per quello che ho fatto, più grazie, più motivi di ringraziamento ti darò. E allora, Signore, noi ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo, perché grandi cose hai fatto per noi. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo, perché, Signore, tu hai spezzato le sbarre di ferro, hai sfondato le porte di bronzo e ci hai liberati. Signore, noi siamo un popolo di liberati, noi siamo un popolo di salvati. E allora chi è salvato, chi è liberato, Signore Gesù, apre la bocca e ti rende grazie perché hai fatto opere meravigliose nella nostra vita. E allora rendiamo grazie con questo canto, rendiamo grazie a te, Signore, per tutte le cose belle che hai fatto nella nostra vita. Grandi cose hai fatto per noi, Signore. lode, amen, alleluia. E dopo questa rendere grazie, ecco che nella seconda lettura San Paolo dice Caritas Christi urget nos, che è il motto delle suore, dove io celebravo la messa e appena ordinato prete, e le suore del Cottolengo di Roma, dove queste suore giovani stavano con persone diversamente abili, e veramente ti spinge il Signore, Caritas Christi urget nos, oppure veramente è impossibile consacrare una vita intera al servizio di persone diversamente abili, un po' come me, che faccio il mio servizio a persone diversamente abili dal punto di vista mentale. Che battuta cattiva, ma comunque mi consola. Appunto, io vi ho attratto, se è per questo, ecco subito che si difende, ma lode al Signore. E questo, allora, le cose, qui hanno scritto l'amore di Cristo ci possiede, le cose o si fanno per Dio, posseduti dall'amore di Dio, spinti dall'amore di Dio, oppure è soltanto un modo per nutrire il nostro ego che poi uscirà da questa realtà sconfitto, perché nelle cose dello spirito l'ego che viene servito e riverito non ha successo. E teniamolo presente e ogni volta domandiamocelo: ma è Gesù che mi spinge quando le cose ci deludono e anziché essere delusi, contusi e confusi, per chi lo faccio? Perché sei tu Gesù che mi spingi? Sei tu Gesù che mi possiedi? È bellissimo, ecco, è l'ultimo canto che noi abbiamo fatto, ecco, prima dell'invocazione dello Spirito, e mi è sembrato un collegamento con domenica scorsa. Domenica scorsa l'ultima parola che il Signore ci ha dato attraverso, c'eri pure tu Maria Giovanna e Vincenzo, e attraverso Carlotta, e una parola del cantico: tu mi hai ferito il cuore, sorella mia sposa, con una perla della tua collana. Gesù è ferito per amore, tu mi hai ferito il cuore. Il nostro Dio è un Dio innamorato, è un Dio innamorato di noi, e malgrado le delusioni che gli abbiamo dato e che continuiamo a dargli, lui è un mendicante d'amore. Tu mi hai ferito il cuore, un po' come Francesco d'Assisi, quando dice: anche se vi buttano fuori, continuate a bussare a quella porta. E continueremo a bussare perché non abbiamo dove andare. E così è il Signore. Il Signore non ha dove andare perché Lui vuole riposare nel nostro cuore. E questo è bello, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto. E molte volte ti senti dire: ma tu che cosa vuoi? Io vorrei tante cose. Ma non è la domanda giusta. Attenzione, e tu che cosa vuoi? È una domanda legittima dinanzi agli eventi del mondo e alle decisioni che dobbiamo prendere. Ma tu in realtà che cosa vuoi? Ma non funziona così nel mondo dello spirito. Nel mondo dello spirito non è tu cosa vuoi, ma è Gesù, tu cosa vuoi che io faccia per te? E in questa occasione tu che cosa avresti fatto? Perché tu cosa vuoi non è altro che una domanda per nutrire il nostro ego e per uscire sconfitti. Perché ogni volta che tu nutri il tuo ego, ne uscirai sconfitto. E allora, tu cosa vuoi che io faccia in questa occasione? Teniamolo presente, specialmente in quest'estate, dove abbiamo tante occasioni, perché va bene vivere per se stessi, ma la parola che è verità ci dice che noi non dobbiamo vivere per noi stessi, ma vivere per colui che è morto e risorto per noi, vivere per Gesù. È questo il cristianesimo, è questo avere fede. Se no saremmo come quelle persone in balia degli eventi che si aggrappano a qualcosa di religioso, che va bene, per carità, va bene, ma non risolve. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati e dobbiamo rispondere a questo amore. E qui ci dice che noi siamo una creatura nuova. E creatura nuova, le cose vecchie sono passate. Ce lo vogliamo mettere in testa che le cose vecchie sono passate e ecco ne sono nate di nuovo, di nuove, e giriamo sempre sulle stesse cose. Com'era bello l'ozio, e com'era bello. E va bene, va tutto bene, ma le cose vecchie sono passate. Dimmi.
No, ho detto come era bello l'ozio, così la camera con vista nord-ovest.
In un camerone con 20 ragazze. E ti ringraziamo, ma sì, era bello, perché faceva parte della giovinezza, faceva parte... di quando eravamo magri, di quando eravamo due cuori e una cappella, di quando eravamo single, adesso ci sono pure nonni, e va tutto bene, ma teniamo presente che le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove. Allora un canto. E vogliamo fare un canto, lasciate andare, e con questo canto, Signore Gesù, ancora una volta, oggi, vogliamo lasciare andare il nostro passato, vogliamo lasciare andare le cose di ieri, che sono belle, e sono belle perché hanno costituito quello che siamo oggi. Ma non possiamo restare ancorati ad un passato dove Arianna non c'era. Arianna non esisteva. C'era soltanto Luciana che faceva la figona e basta. E adesso Luciana. E adesso c'è invece Arianna. C'è Maurina dalla Norvegia che veglia sulla nonna. E c'è Agata, poco fa. Matilde mi raccontava di Giulio che è andato a Favignana con la fidanzata, ma te lo ricordi quando era piccolino, l'altro è in Polonia, l'altro è a Barcellona, e non c'erano, sono arrivati adesso, e il nuovo li abbiamo accolti questo nuovo che è arrivato e abbiamo fatto spazio nell'armadio per Arianna, lo spazio nell'armadio per Giulio, per Agata, e addirittura Charlie è morto, è arrivato, è pure morto, il cane di Lucilla, Brad, ecco, per dire, addirittura abbiamo anche dei lutti e i passati. E allora lasciamo andare, Gianni, non ci pensare più alle messe di guarigione, va bene così Gianni, adesso diventerai nonno pure tu tra poco, e quindi... e ti passeranno tutte queste manie. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, vogliamo buttare all'aria tutto il passato. Mi ricordo a Novara, non so, si faceva questo esercizio, facevamo, prendiamo tutte le cose vecchie e le buttiamo indietro e le buttavi dietro a loro. Quindi non va bene questo gesto. vogliamo lasciare andare. Maria Grazia Bignoli, ho visto Miriam, era 10 anni, adesso ne ha 40, perché tu sei la mia prima fedele, 30 anni che ti supporto, 30 anni, e Maria Grazia sei tu, Miriam, era la ragazzina, quanti figli c'ha adesso? 3 figli, e lo shock di qualche anno fa che ero sull'aereo e sta hostess, mentre Matilde, poverina, che aveva la crisi dell'aereo, e sta hostess mi fa, buongiorno padre Giuseppe, ma chi sei, cosa vuoi? È vero, tutte cose nuove, è il nuovo che avanza. E allora, signore, lasciate andare, vogliamo buttare via le cose del passato e fare spazio al nuovo. Amen. E anche per Jacopo. Siamo arrivati al Vangelo, un Vangelo che, come accennavo stamattina, è un Vangelo che sappiamo a memoria, perché è un Vangelo che si presta alla preghiera del cuore. Questa nave in tempesta, Gesù che dorme sul cuscino, Gesù che si sveglia, taci, calmati, e viene la bonaccia. Un testo importantissimo e che è conosciuto anche dalle altre religioni che lo prendono per riferimento alla meditazione. Però ecco, io direi di analizzarlo più in profondità. Allora, venuta la sera, in quello stesso giorno, è il giorno della resurrezione, venuta la sera. E venute le tenebre. Quindi la prima indicazione è che è arrivata la tenebra della religione. E qui si parla di mare, ma gli ebrei non andavano per mare. Si parla del lago di Genesaret, è un lago insidioso ancora oggi. Ancora oggi nessuno lo attraversa di notte. Quindi È improbabile che loro siano partiti di notte per attraversare il lago e arrivare all'altra sponda, che è la sponda dei pagani. E era un lago di confine, un po' come Porto Celesio, mi pare che il lago va a finire in Svizzera. Ecco, e lì andava a finire nella parte pagana. Quindi Gesù, in questa tenebra, disse loro, ma è dice loro, quindi è al presente, quindi il discorso è anche per noi. Sta dicendo a noi questo brano, quindi non è un evento del passato, ma questo brano è un evento presente, è al presente, e dice, sempre attuale, e dice attraversiamo. La parola non si riferisce ad una barca, e Gesù, vabbè che non aveva un linguaggio da pescatore, come quando disse scendiamo nel profondo e traducono prendiamo il largo, perché la nave non è un sommergibile, ma scendiamo nel profondo è un invito a vivere le profondità dello spirito. Qui dice attraversiamo, e si attraversa a piedi. Quindi come fai ad attraversare a piedi il lago? E il discorso qui è chiaro, e fa riferimento a Deuteronomio 2:7, quando ci fu il passaggio dall'Egitto verso la terra promessa. Ora è il passaggio dalla Giudea al mondo intero, al mondo dei pagani. E questo passaggio è andare a portare questo messaggio dall'altra parte. Quindi, come sono usciti i nostri padri dall'Egitto per andare verso la terra promessa, qui è un uscire per portare agli altri quello che noi abbiamo ricevuto. E arrivano, ci sono diverse barche, una barca dove c'è Gesù e gli apostoli e una barca dove ci sono anche altri discepoli, non proprio gli apostoli. Allora, gli apostoli, quelli chiamati dal Signore, Pietro, Giacomo, Giovanni, Simone, te li raccomando, cosa hanno fatto? Hanno preso Gesù così com'era, questo è un sequestro di persona, si chiamerebbe oggi, difatti lo prendono, lo presero con sé, così, con sé, così com'era nella barca, e c'erano altre barche con lui. Quindi cosa hanno fatto? Hanno preso Gesù, se lo sono messi sulla loro barca, hanno lasciato andare gli altri, ve la sbrigate voi, facetevela voi la preghiera, ha andato via, e quelli li lasciano lì, e loro con Gesù preso e sequestrato, partono, e allora sopraggiunge la tempesta. Loro monopolizzano l'attività di Gesù, la stanno monopolizzando, e scoppia una tempesta. Scoppia la tempesta perché Gesù vuole liberare tutti. Il messaggio di Gesù è un messaggio universale, non è soltanto un messaggio per Israele. Gli apostoli non hanno capito niente di Gesù. E volete capirlo voi, vi dico io. Non hanno capito niente. Gesù parlava sempre di regno di Dio e loro intendevano sempre il regno di Israele, tanto che il giorno dell'ascensione dicono quando ricostruirà il regno di Israele, e Gesù non è potuto più ed è salito al cielo. E Gesù ha parlato sempre di regno di Dio, è il tema dominante. Un latuil abbiamo fatto, che addirittura c'è una catechesi a tempesta, perché è tantissimo il materiale sul regno di Dio, Ma loro non l'hanno mai capito, perché hanno questo nazionalismo: Gesù è nostro, e il regno di Dio deve essere il regno di Israele, tutti devono essere sottomessi. Ancora ce l'hanno, comunque questo te la sbrigano loro, perché così è l'Antico Testamento, e si scatena la tempesta. E siccome il brano è attuale, e quando si scatena la tempesta nella nostra vita, c'è da chiedersi chi stiamo escludendo dalla nostra vita. Perché Gesù è stato chiaro: quando tu dici al tuo fratello pazzo, a volte noi lo diciamo per scherzare, ma nel Vangelo ha un altro significato, chi era il pazzo era l'escluso dalla comunità. Quando uno era definito pazzo, veniva escluso dalla comunità. E Gesù dice: quando tu dirai a un fratello pazzo, ecco che la tua vita andrà a finire nella Geenna. Cos'è la Geenna? Per te che sei di Palermo è Bellolampo, dove c'è l'immondezzaio. E a Palermo, se tu dici Bellolampo, c'è l'immondezzaio di Palermo. A proposito, facciamo un applauso ad Elena Salomone, che tutta sfregiata è venuta lo stesso. Questa è fedeltà. È tutta sfregiata perché sta facendo un impianto. È tutta lo stesso, chi mi interessa? È così, così com'è. Quando uno crede che esserci fa la differenza. Ma questo è un altro discorso. Bellolampo è l'immondezzaio dove c'è sempre fumo. Tu da lontano vedi il fumo perché è l'inceneritore. E la Geenna è l'inceneritore di Gerusalemme, dove c'è l'immondezzaio. Quindi quando Gesù dice la tua vita diventerà come la Geenna, va a finire che la tua vita diventa un immondezzaio. Ma non te la puoi prendere con gli spiriti dell'aria, con quello che ti fa il malocchio, con quello che ti guarda male. Fai un esorcismo a mio nipote perché le cose non gli vanno bene, e così via. E stupidario religioso di questo genere, chiediti cosa sto escludendo dalla mia vita, perché ognuno è responsabile delle sue azioni. La nostra vita, siamo noi i principali responsabili. Il mese scorso abbiamo fatto gli specchi e segni. La nostra vita interiore non è altro che un attirare tutto l'esteriore, è solo dentro di noi. E quando noi escludiamo dalla nostra vita le persone volutamente, quando se ne vanno, ponti d'oro al nemico che fugge via. Ma se tu li escludi volutamente dalla tua vita, la tua vita diventa un immondezzaio, cioè la tua vita entra in dinamiche di morte, in dinamiche di monnezza, di differenziata, di rifiuto, non so come definirlo. Qui gli apostoli cosa vogliono fare? Loro vogliono sequestrare Gesù, hanno sequestrato Gesù, vogliono appropriarsi del messaggio e vogliono chiuderlo dentro di loro, vogliono comandare ovviamente, ed ecco che nella loro vita si scatena la tempesta. Quindi quando c'è tempesta nella nostra vita, prima di dare la colpa a Tizio, Caio e Martino, domandiamoci: ma io a chi sto buttando fuori dalla mia vita? Certo, non è bello, tutti noi abbiamo persone sanguisuga, persone vampire, persone negative, però il discorso non è buttarli fuori, il discorso è qual è la lezione che questa persona mi sta dando? Qual è l'insegnamento? Perché se io butto fuori Valeria perché è negativa, ecco che spunterà Rosita, e se butto fuori Rosita spunterà Maddalena, ed è tutto un buttare fuori. che non va bene. E allora qual è l'insegnamento che io devo prendere da Valeria? Perché una volta che io ho superato l'esame con Valeria, Valeria, se è per la mia vita, resterà per sempre. Se invece è arrivata per una stagione o è arrivata per un motivo, terminato il motivo, terminata la stagione, Valeria uscirà dalla mia vita, uscirà dal romanzo stupendo che è la mia vita. Ecco allora, quando c'è la tempesta, chiediamoci che cosa abbiamo combinato noi, che cosa abbiamo fatto noi. Ecco quanto è importante, perché se vi ricordate c'è un precedente, un libro che io ho commentato tantissime volte, è il libro di Giona. Giona, quando Dio gli dice: Giona, vai a Ninive e vai ad annunciare a Ninive che si convertono. Cosa? A Ninive, dove sono tutti i peccatori? E lui si andò in Spagna, vabbè che la Spagna merita, ma comunque, e si imbarcò e ci fu tempesta. E cosa fece Giona? Si addormentò, se ne andò su sotto nella stiva e dormiva. Anche qui Gesù dice: sbrigatevela voi, e lui si addormenta. Quindi ecco quanto è importante. Ah, ecco, a proposito, qualcuno mi ha chiesto: ma come mai hai detto che Elena era diventata nera e adesso la ritroviamo bionda? E vi do subito il mistero. Io, a voi vi pare che gli uomini mariti sono bravi bravi? Vi pare che Umberto è bravo bravo? Ma Umberto gli ha detto: se torni dalla Cina nera, te ne puoi andare a casa di tua madre. E allora sta povera Elena si è rifatta bionda. Ecco qua, per questo è bionda. Svelato il mistero. È svelato che sono tutti bravi sti mariti. Potesse parlare sta panza. Ok, è la stessa cosa a proposito delle persecuzioni. Paolo, quando si converte, non fa altro che andare nelle sinagoghe a dire che Gesù è il Signore. E gli davano mazzate, frustate, lapidato. E insomma, finalmente lui si è convinto che non doveva più andare nelle sinagoghe e doveva andare nelle Black, al teatro, a cosa. E allora, così, finita la persecuzione. E questa è storia, questa è Bibbia. E non è una cosa che sostiene. A volte chiediamoci, quando Gesù dice: quando ti cacciano dal luogo, non state lì. Quando Gesù ha guarito l'indemoniato geraseno e gli disse: no, per favore Gesù, te ne puoi andare, che ci hai fatto perdere 4.000 prosciutti, ti pare che noi i soldi li prendiamo all'albero, te ne puoi andare? E Gesù se n'è andato. Se vi cacciano dal luogo, andatene da un altro, non state lì appiccicati. Ecco quindi quanto è bello. E domandiamoci anche a livello di Paolo, a livello di persecuzione, a livello di difficoltà che abbiamo nella nostra vita: Signore, dove mi vuoi portare? Dove mi stai conducendo? E non possiamo, ascoltiamolo sto navigatore, non fate come quando io sono con alcuni miei collaboratori, non li nomino, che il navigatore dice: girare a destra, dice: no, si sbaglia, devi girare a sinistra. E molte volte ci siamo persi nella pianura padana, come se fosse, ed allora ho detto: guido io e io ascolto il navigatore. E la stessa cosa è: ascoltiamo il navigatore dello spirito. E Gesù ci parla: dove ci stai conducendo? E allora tante cose cadranno da sé. La loro evangelizzazione è un'evangelizzazione che parte da un privilegio. Loro sono il popolo eletto e voi dovete essere sottomessi. Non funziona così, perché Gesù parla di uguaglianza. l'altro è un dono del Signore. Fiore, Ettore, Roberto, Gianluca, sono tutti dono del Signore. Non è che io sono il guru, oppure io sono il grande manager, Ettore, oppure io sono il grande architetto. E il regno di Dio è fra, non sotto. Quindi entrare in relazione con l'altro, per quanto possibile entrare in relazione. Gesù quindi è alla guida di questa nave, ma Gesù si addormenta. A volte sembra che Gesù dorma nella nostra vita. Ma dov'è Gesù? Quante volte lo diciamo? Ma dov'è il Signore? Dov'è il Signore? Il Signore dorme, il Signore non mi ascolta, diglielo tu, Padre Giuseppe. E magari a te ti sente, perché tu sei più bravo, sei più buono, a me non mi sente il Signore. Il Signore dorme. Il Signore dorme oppure è morto, perché il cuscino, la parola in greco è, eccola qui, proskephalaion, è il cuscino che si metteva ai defunti. Quindi è il cuscino della meditazione, e nello stesso tempo è il cuscino della morte. E lui ha la guida, c'è la tempesta, lui dorme e i discepoli rischiano di morire. E allora lo svegliano e gli dicono maestro, quindi lo riconoscono maestro, ma non ti importa che moriamo, non te ne importa niente, qui stiamo per naufragare. E tu dormi tranquillo, danno la colpa a Gesù, e non riconoscendo la loro colpa. Quante volte diamo la colpa a Dio, anziché vedere se magari abbiamo sbagliato noi. E soprattutto non credono nell'amore di Dio. Hanno dimenticato che Dio li ha chiamati per amore. Non ti importa che moriamo? E Dio li chiamò a sé quelli che voleva bene. Quindi la chiamata tu a fare la ballerina, a fare sti quattro salti, perché ti vuole bene, e evidenziando che non stanno con lui. E allora Gesù si sveglia e grida. Gesù sgridò i venti. Taci, calmati. Il vento, attenzione, il vento e lo spirito contrario, lo sgridò, gli fa un esorcismo, ecco, lo sgridò, taci, calmati, e gli spiriti contrari si riducono al silenzio, e venne la bonaccia, e Gesù rimprovera gli apostoli, perché non avete fede? Attenzione! Non avete fede è un discorso al presente. Perché non avete fede ora? Non dice perché non avete avuto fede mentre c'era la tempesta. Non avete fede nemmeno adesso. Però ecco, io devo fare una piccola interruzione perché è arrivata Miriam con Thomas, che oggi fanno 25 anni di matrimonio, mi ha detto io verrò per farmi gli auguri. 40 anni, 25 sono lo sconto. Dice io vado a mangiare prima e poi piena fino a qui arriverò all'Eleven Black. Però vedi, è arrivata piena di cibo fino a qui, e lode al Signore. E oltre a parte adesso, ritornando, perché avete paura? Ma non avete fede adesso. E quindi continuano ad avere paura. E stentano ad aderire a Gesù e al suo programma. Fede è fiducia nel progetto di Gesù. Loro hanno fallito le due finalità della chiamata, perché stessero con lui, stanno con lui sulla barca, ma non stanno con lui mentalmente, col cuore, non ci stanno, perché loro pensano a tutt'altro. E poi era per mandarli a predicare, perché stessero con lui e per mandarli a predicare. Ma predicare a chi? Predichiamo sempre a Jacopo, a Ettore, a predicare altrove, dovunque il Signore ci manda, l'evangelizzazione. L'evangelizzazione è dovunque arriva, dovunque siamo. Quindi hanno fallito e la scena finisce qui. Questo brano è importante per noi anche dal punto di vista esistenziale. Capita che noi sbagliamo, capita che noi commettiamo degli errori, capita che nella nostra vita si scatena la tempesta. Possiamo fare come gli apostoli, gridiamo, Signore aiutaci, lo rimproveriamo, Signore non ti importa che moriamo. E allora quello che dobbiamo fare, respiraci sopra, fermati. C'è la tempesta nella tua vita, c'è tutto questo ambaradan, non stare lì ad agitarti, fermati. Respiraci sopra sul cuscino della meditazione, poi ti svegli, svegliati e ordina. Siamo di nuovo alla prima lettura. Ordina allo spirito di tacere. Quante urla ci sono dentro di noi? Quanti spiriti contrari urlano dentro di noi? Quanti venti contrari agitano la nostra vita? La cosa da fare prima è fermarti, fai mezz'ora di preghiera del cuore, per te Lucilla che non la sopporti magari fai 20 minuti, e dopo questi 20 minuti svegliati, alzati e nel nome di Gesù fermati, nel nome di Gesù taci. Non possiamo stare sempre lì agitati, perché tutto dipende da noi. Noi abbiamo le chiavi per fare della nostra vita un progetto meraviglioso, solo che ognuno di noi ha il suo cammino. Per Carmelo, Carmelo dovrà fare il suo... Tu gli puoi mandare tutti i bonus, Agata, ci preghiamo per martedì che c'ha l'esame, la bambina, e tutti i bonus, però sarà lei che dovrà vivere la sua vita. Quindi noi possiamo fermare gli spiriti dell'aria, possiamo fermare gli spiriti contrari con un ordine, l'ordine della parola, perché tutto dipende da quello che noi diciamo. Possiamo fermarli e possiamo far tornare la calma. Poi devono essere gli apostoli a decidere il da farsi. Tu puoi far tornare la calma nella vita di Agata, ma poi dovrà essere Agata a scegliere la sua vita. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, per questa parola di oggi, che è una parola meravigliosa e che ci proietta in quest'estate. Vogliamo chiudere, oh Signore Gesù, e passare all'offertorio. Amen. Grazie Gesù.